Buongiorno, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione del piano industriale al 2024 del gruppo ERA. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera a tutti. Abbiamo appena concluso, come sempre, il CDA. Spero vi sia stato trasmesso anche il comunicato sulle decisioni che sono state prese e nel contempo, non essendo pienamente in forma, volevo approfittare dell'occasione per non assentarmi, ma per dirvi due parole sul mio punto di vista, sui risultati, prima di passare la parola ai colleghi e in particolare all'amministratore delegato. Ci tenevo a farlo prima di tutto perché onestamente siamo soddisfatti di quello che abbiamo portato a casa sia in termini di preconsuntivo sia in termini di prospettiva fino al 24, tenuto conto anche di una difficoltà per l'anno scorso, che ci poteva anche lasciare dubbiosi sulla piena tenuta dei nostri programmi. In realtà le cose sono andate bene, abbiamo retto agli impatti dell'emergenza in maniera, direi, certamente adeguata e quindi abbiamo potuto avviarci più serenamente nella costruzione del piano che ci consenta di continuare col percorso di crescita che abbiamo avuto in questi 18 anni. Non entrerò nel merito perché questo è giusto che venga illustrato dai colleghi e perché sono un po' affaticato e conseguentemente passerei subito a dirvi che i tre punti cardine su cui possiamo richiamare l'attenzione anche in prima battuta sono stati quelli di una possibilità, alla luce di come è andato il 2020, di prevedere un impatto in termini di investimenti nel nuovo piano nettamente superiore a quello in precedenza previsto. Abbiamo conseguentemente aggiornato anche le nostre stime future per l'EBITDA, i cui valori adesso vi verranno ovviamente illustrati, e questo direi che si va giustamente a riproporre in termini di positività, con la possibilità di dare con molta trasparenza anche l'aggiornamento del nostro piano dal punto di vista della remunerazione dei nostri azionisti, cosa che avverrà in maniera costante per tutto l'arco di piano e quindi con indicazioni assolutamente valide sin d'ora, così come è stato anche nel difficile percorso del 2020. Saranno quindi un percorso di crescita anche quello che riguarderà la politica dei dividendi, con pieno mantenimento dei nostri programmi e dei nostri impegni. Queste erano le cose che mi sentivo di dirvi e credo che siano sufficienti per dare motivazione della nostra soddisfazione e quindi ho visto che anche il titolo in questi ultimi 2 o 3 giorni ha risposto in maniera molto positiva e quindi anche questo è un buon conforto per le scelte che abbiamo ritenuto, anche con una certa dose di coraggio, di mantenere assolutamente intatte e più grintose, se vogliamo, di quelle in precedenza definite. Vi ringrazio molto, lascio la parola a Stefano Venier e agli altri colleghi che via via si alterneranno. Grazie.
Grazie Presidente, buonasera anche da parte mia. Io comincerei la presentazione che abbiamo predisposto. Naturalmente il punto di partenza non può che essere le indicazioni di diciamo, prechiusura che abbiamo ricostruito in questi giorni rispetto al 2020, le trovate a pagina 1 della presentazione. Per quanto riguarda l'EBITDA, proiettiamo, vediamo una chiusura a 1 miliardo 118 milioni. Questo costituisce una crescita di 33 milioni rispetto alla chiusura del 2019, quindi una crescita positiva, che si è diciamo, costruita nel corso dei diversi trimestri dell'anno. Ricordo che a settembre registravamo una crescita sull'anno prima di circa 20 milioni, che contiamo di portare appunto a 33 con la chiusura d'anno. Come nasce questa crescita? Innanzitutto nasce riassorbendo gli effetti negativi che ovviamente la situazione di pandemia generalizzata ha determinato su alcune delle nostre attività, che abbiamo quantificato in circa, in questo momento, circa 43-45 milioni, parte dei quali in realtà per circa 7 milioni sono anche legati alla termicità del 2020, che è stata, diciamo, più calda dell'anno precedente. Ma i 35 milioni collegati agli effetti Covid, come effetto netto ovviamente, trovano riscontro in una serie di indicatori. Vi do qualche numero che abbiamo ricostruito con riferimento all'intero anno, al 31-12. Complessivamente nei nostri territori il consumo di energia elettrica, così come la produzione di rifiuti urbani, ha registrato complessivamente una contrazione intorno al 6%. Dal punto di vista dell'attività immobiliare, le richieste di prestazioni hanno subito una contrazione di circa il 9%. Meglio su questi due indicatori è andato il Q4, in particolare il mese di dicembre, è rimbalzato leggermente sull'anno prima di circa un 2-3% su questi driver. C'è stata una ripresa importante nel mondo del riciclo della materia plastica. Mediamente la nostra subsidiary Aliplast ha visto una crescita degli ordinativi e delle consegne di circa il 9% nel Q4, che ha consentito di ridurre la contrazione su base annuale a un solo 3%. Molto bene, ma questi riflessi li vedremo poi sulla parte finanziaria. L'andamento degli incassi, che sono stati nel 2020 un 1% superiori in termini di rispetto delle date di pagamento rispetto al 2019, segno che di fronte a una situazione di parziale sofferenza nel mercato business, che ha visto un po' una crescita nelle richieste di rateizzazione, c'è stato un ottimo rispetto dei termini di pagamento da parte dei clienti retail. Un po' di questi fenomeni collegati anche ad altre variabili minori hanno determinato quell'impatto negativo di cui vi ho detto, a cui ha fatto fronte una crescita organica di 33 milioni nell'arco dell'anno, che si è sviluppata in particolare nel mondo dell'energy e quindi delle attività commerciali, e in parte minore sul mondo delle reti, direi soprattutto nel mondo dell'energy. Per quanto riguarda l'M&A, invece, abbiamo i 44 milioni che sono il contributo della variazione di perimetro legata ad Ascopiave da un lato, per poco meno di 40, e per circa 6 milioni dalla variazione di Pistoia Ambiente. Credo che il 1.118 sia un buon risultato e anche superiore di una decina di milioni di quello che ci aspettavamo essere a metà anno la proiezione possibile per questo 2020. Dal punto di vista degli elementi aggiuntivi, sicuramente va aggiunto, e questo ci consente di traguardare la parte finanziaria, anche l'attività di rifinanziamento che abbiamo fatto con l'emissione del bond a 500 milioni lo scorso mese di novembre, con un tasso di interesse particolarmente interessante, che ci consentirà di traguardare un costo medio del debito nel 2021 ben al di sotto del 3%, intorno al 2,9%, con un significativo miglioramento rispetto al 3,2% del 2020. Per il resto, le altre buone notizie sono venute dall'andamento delle gare per riaffidamento dei servizi. Ricorderete che nel 2020 abbiamo iniziato la nuova gestione per i prossimi 15 anni nel territorio di Ravenna e Cesena. Sono state aperte le buste della gara del territorio di Modena, in cui risultiamo gli aggiudicatari provvisori, e anche la gara per l'affidamento del ciclo idrico, della gestione del ciclo idrico di Rimini, all'apertura delle buste ci ha visto prevalere sull'altro competitor in gara. Dicevo anche dell'ottimo risultato, quasi anche superiore, potremmo dire, in termini di qualità rispetto a quello economico che siamo riusciti a ottenere dal punto di vista finanziario. Ci aspettiamo una chiusura della posizione finanziaria netta intorno a 3 miliardi 250 milioni, che costituisce, ci porta a un miglioramento di circa 25 milioni rispetto alla chiusura del 2019, segno che l'azienda è riuscita a generare un flusso di cassa positivo, sebbene non ci sia stata una flessione sugli investimenti, che si attesteranno intorno a 540 milioni, in linea con i 550 del 2019, e che sempre nello stesso anno ci sia stato un incremento del 5% nel dividendo pagato agli azionisti. Quindi, nonostante questi due indicatori, la buona performance che abbiamo avuto dal punto di vista della generazione di cassa operativa e della gestione del working capital ci consente di chiudere con una PFN inferiore allo scorso anno e quindi con un rapporto debito-EBITDA intorno, pari a 2,9 volte, significativamente migliore al tre volte del 2019, recuperando quindi un livello di leva che ci auspicavamo di raggiungere nell'arco dei prossimi 2 anni e invece siamo riusciti ad ottenerlo già dal primo anno, quindi riassorbendo quelli che sono stati gli effetti anche dell'importante operazione realizzata con Ascopiave. Sulla base di questi risultati, a pagina 2 ripercorriamo un attimo i numeri principali, ma ciò che mi interessa sottolineare è che il 2020 è stato anche un anno nel quale abbiamo proseguito nel nostro percorso di messa a punto, di realizzazione, sia dal punto di vista operativo, sia dal punto di vista delle azioni, sia dal punto di vista della rendicontazione delle nostre attività, secondo quelle che sono ormai le linee di indirizzo che già da qualche anno abbiamo assunto. Mi piace ricordare con soddisfazione che alla fine dello scorso anno abbiamo ottenuto un importante riconoscimento da parte del Dow Jones Sustainability Index, che ci ha riconosciuto come industry leader a livello mondiale sotto questo punto di vista, con una valutazione, un punteggio decisamente outstanding anche rispetto a altri settori industriali. Così come è migliorata la valutazione dal punto di vista della rendicontazione CDP, vi anticipo che applicheremo per quanto riguarda gli obiettivi Science Based Target, il cosiddetto obiettivo well below 2 degrees, in questo caso di nuovo anticipando gli altri operatori del settore su questo target. Restiamo all'avanguardia sul mondo dell'applicazione dell'economia circolare, così come la rendicontazione del bilancio 2020 sarà pienamente allineata non solo con gli indirizzi GRI, ma anche e soprattutto con l'impostazione TCFD per quanto riguarda appunto le tematiche di sostenibilità e in particolare di decarbonizzazione. Centriamo adesso nel piano industriale a pagina 3. Faccio 2 pagine di premessa e poi vado subito alle proiezioni numeriche. Certamente l'elemento caratterizzante il 2021 è stata il lancio, se possiamo definirlo così, o comunque la definizione di quello che va sotto il nome di Next Generation EU, ovvero il piano europeo, che poi si suddivide a sua volta nel Green Deal, nel Just Transition e nella evoluzione verso la nuova Digital Age. Queste 3 componenti peraltro per noi hanno trovato pieno riflesso, comunque piena coerenza con quegli indirizzi che già da tempo ci eravamo dati nell'ambito della misurazione del valore condiviso. In questo senso è stato abbastanza semplice realizzare ed esplicitare larga parte del nostro piano industriale in una logica di coerenza rispetto a questi indirizzi comunitari, poiché erano gli stessi indirizzi che stavamo già misurando nel percorso di costruzione del valore condiviso. Da questo punto di vista, quindi, questa forte assonanza tra i due temi ci porta a convergere in maniera piena e integrata tra quello che è appunto lo scopo delle nostre attività e quella che è la strategia che abbiamo declinato. In questo peraltro ci aiuta anche l'attività di indirizzo che il regolatore sta intraprendendo, soprattutto con riguardo appunto alla promozione dei comportamenti virtuosi, sia in termini di appunto implementazione e innovazione, che in termini di gestione sostenibile delle risorse e quindi di modello di implementazione del modello di economia circolare all'interno dell'attività waste water, ma per certi versi anche nel mondo energy. Questi elementi di assonanza si sposano poi anche in una logica di opportunità da un punto di vista di sviluppo del percorso di implementazione dei CAPEX, ma anche con gli effetti di opportunità di efficientamento e di migliore competitività nella fase dei tenders, un po' come rappresentiamo a pagina 4. Tutto questo in che cosa si traduce? Pagina 5 del piano. In un programma di investimenti che si appoggia su una situazione e su una piattaforma patrimoniale piuttosto solida, come vi ho potuto rappresentare, addirittura anche più solida di come ce l'eravamo immaginata nella fase di predisposizione del piano industriale. Questo ci consente un rilancio sul fronte degli investimenti che già c'era stato col piano precedente, che ci aveva portato a sfiorare i 3 miliardi di euro in arco piano, andandoci oltre, arrivando a 3 miliardi e 200 milioni di euro, che costituisce peraltro un incremento del 40% rispetto agli investimenti medi degli ultimi 5 anni. Quindi c'è stato sicuramente un cambio di passo. Mediamente nel periodo precedente investivamo circa 450 milioni l'anno, con questo piano industriale investiremo mediamente 620-630 milioni l'anno. Questi investimenti si distribuiranno per una parte, i due terzi, nell'attività che chiamiamo di maintenance, anche se non è corretto chiamare maintenance, nell'attività di evoluzione dell'infrastruttura di cui disponiamo, e per circa 750 milioni allo sviluppo organico delle attività, quindi all'incremento della capacità piuttosto che all'allargamento del presidio territoriale su alcune filiere. Se andiamo a distribuirlo nei business, come vedete ancora una volta, circa poco meno dei due terzi andrà nel mondo delle reti, quindi non solo a rinnovare ma anche ad incrementare il capitale investito che abbiamo su questi business, per circa 340 milioni nel settore dell'energy, qui dentro rientrano anche tutte le attività collegate a servizi a valore aggiunto che si portano dietro anche una parte di investimenti, oltre ovviamente all'attività di sviluppo commerciale, e il mondo del waste, anch'esso riceverà un importante boost a livello di investimenti, arrivando a sfiorare i 700 milioni, quindi sistematicamente ogni anno avremo un battente di circa 120-140 milioni l'anno. Questo si collegherà anche ad alcune attività, come vedremo tra poco, di repowering di alcune unit importanti della nostra asset base. Questo rilancio dal punto di vista degli investimenti poi si tradurrà ovviamente anche in una spinta sulla crescita organica del gruppo, che come vedete a pagina 6 ci attendiamo traguardare il 1.300.000.000 nel 2024 in ulteriore crescita rispetto a quello che era l'obiettivo che ci eravamo dati lo scorso anno per il 2023. Questa crescita di 215 milioni naturalmente, essendo misurata rispetto al 2019, si fa carico anche di tutti quelli che sono stati gli effetti negativi più o meno permanenti in questo 2020, ma anche di alcuni effetti e di variazioni che ovviamente ci aspettiamo nell'ambito dei nostri business, sia dal punto di vista regolamentare, poi vado a qualificarli meglio, sia dal punto di vista del business in generale. Chiaramente la parte di crescita organica la fa da padrona, registrando una crescita di 145 milioni, di cui una componente significativa, circa il 50%, deriva da efficienze che ci attendiamo sul fronte dei costi, grazie anche agli importanti investimenti che realizzeremo, mentre circa 30 milioni sono confermati come sinergie estrazione di valore dall'operazione ASCO-Piave. La parte restante è top line growth collegata in parte ai maggiori investimenti, ma anche e soprattutto allo sviluppo ulteriore dell'attività commerciale. Poi, come di consueto, ci sarà una componente legata all'M&A che fa parte della nostra storia. Mi piace ricordare che, guardando, sempre volgendo lo sguardo all'indietro agli ultimi 5 anni, al piano industriale che avevamo fatto, presentato al mercato alla fine del 2015, in allora immaginavamo di fare circa 100 milioni di operazioni, di contributo da operazioni di M&A, ne abbiamo fatti 106 e quindi anche per i prossimi 5 anni riteniamo, anche in ragione di un'elevata frammentazione ancora presente sul mercato, che ci sia lo spazio e le opportunità all'interno dei nostri singoli business per circa 80 milioni. Tendiamo a distribuire questa crescita nei diversi business. Come vedete, il network ci aspettiamo possa contribuire per circa 50 milioni. È ovvio che qui devo sottolineare come questi 52 milioni assorbono anche alcuni, oltre diciamo che a svilupparsi in ragione della crescita e degli investimenti che verranno realizzati e delle efficienze che ci siamo traguardati di fare, ma anche riassorbono alcuni effetti negativi. Non dobbiamo dimenticarci che la revisione tariffaria operata nel 2020 ci ha sottratto like for like circa una dozzina di milioni, 12 milioni su base annua, che naturalmente sono ripetuti e anche in leggera crescita nei diversi anni di piano, ma così come col 2019-2020 si esauriscono un po' di quei recuperi, si esaurisce larga parte di quei recuperi tariffari sul ciclo idrico di cui abbiamo beneficiato negli ultimi 3-4 anni. Non ultimo ci sono gli effetti delle gare, a cominciare da quella di Rimini, che come sempre accade, le gare lasciano sul tavolo qualcosa, almeno i primi anni, dopodiché creano le condizioni, come nel caso della gara di Rimini, di un progressivo recupero nei 19 anni successivi, che è la durata della concessione. Comunque, up front, lo sconto pesa subito e immediatamente. Dal punto di vista del mondo dell'energy, la crescita attesa è di 97 milioni. Questi 97 milioni ovviamente incorporano circa 40 milioni che è il contributo dell'operazione ASCO-Piave, per la parte restante sono legati allo sviluppo organico. Anche qui naturalmente abbiamo dovuto fare i conti con alcune dinamiche come quella dell'evoluzione dei mercati di ultima istanza, su cui ci aspettiamo una contrazione di circa una 20 milioni di euro nel periodo di ArcoPiano. C'è l'evoluzione del capacity market che troverà piena applicazione nel 2022 e 2023, che anch'esso ci sottrarrà circa 20-30 milioni rispetto a quelli che sono i risultati che avevamo conseguito nel 2019. Ma nonostante questo, come vedete, la spinta e la crescita c'è ed è importante. Infine, nel mondo del waste, l'attesa è di una crescita di 56 milioni. Questi 56 milioni deriveranno dall'importante piano di investimenti che, come ho detto, allargheranno l'asset base oltre che in parte rinnovarla, e anche dall'ulteriore sviluppo delle attività commerciali, come peraltro accaduto negli ultimi anni, anche in questo caso riassorbendo la cessazione di incentivi per circa una decina di milioni sulla parte waste to energy, e anche qui l'effetto delle gare per il rinnovo delle concessioni dell'affidamento della raccolta dei rifiuti, che come vi dicevo sono partite a Ravenna-Cesena e lo saranno prossimamente anche a Modena, anche qui lasciando un piccolo conto del quale ci siamo ovviamente fatti carico, anche in una logica di prospettiva di durata della concessione di 15 anni. Detto questo, che è un po' l'inquadramento generale, io mi sposterei un attimo a pagina 7 per entrare un pochino più nel dettaglio di quella che è la visione strategica e i contributi, le componenti che caratterizzano i tre diversi business appunto nell'orizzonte che stiamo guardando. Giocando un po' con le parole per declinare un po' la strategia, ci è venuto bene un acronimo che è GROWTH, composto, come vedete, da singole lettere, ognuna delle quali ha un suo significato e che trova una immediata corrispondenza con quelli che sono i trend di medio-lungo periodo a cui una utility in Italia, una utility come era, non può non rispondere e non può cogliere sia in una logica di compliance ma anche in una logica di opportunità. Il GD Green ovviamente ci vede impegnati in tutta una serie di azioni che poi andrò anche magari a rappresentarvi senza volervi annoiare troppo, che guidano quel percorso verso la carbon neutrality, di cui il commitment verso il science based target è una delle componenti chiave, ovviamente, che guarda non solo al 2024, che è l'orizzonte di questo piano, bensì anche al 2030, che come sapete dallo scorso anno ha una sua cornice di obiettivi che ci siamo dati e rispetto ai quali anche questo piano qui è stato disegnato, obiettivi che naturalmente abbiamo rinnovato e che troveremo alla fine di questa presentazione. Il secondo grande capitolo, che ovviamente ha a che fare innanzitutto con le risorse e con le infrastrutture, è quello della resilienza e rigenerazione, dove rigenerazione si sposa ovviamente con il ruolo sull'acqua, ma non solo sull'acqua, anche ovviamente su tutte le tematiche collegate all'economia circolare, e la resilienza, che è ormai un capitolo con il quale ci stiamo confrontando, sul quale siamo impegnati, in una logica, mi piace dirlo, di resilienza che non è solo dell'infrastruttura o del sistema organizzativo, del modello di business, ma è anche una resilienza che si connota in resilienza reattiva di fronte ai fenomeni climatici improvvisi o alle situazioni improvvise come quella della pandemia, e una resilienza di tipo adattivo che ovviamente vede una progressiva evoluzione dell'infrastruttura e quindi gli investimenti dedicati a questo tipo di adattamento progressivo a quelli che sono i cambiamenti che caratterizzeranno i prossimi 10-30 anni. Opportunities, perché in questo caso ci sono e ci potranno essere opportunità importanti. Tra poco anch'io dirò la mia, farò qualche considerazione sulla tematica dell'idrogeno. Noi lo vediamo in una logica di valorizzazione degli asset e delle infrastrutture che abbiamo e di opportunità come quella del waste to hydrogen, su cui stiamo esplorando gli spazi di sviluppo. Così come del welfare collegato allo share value e della tecnologia. Tecnologia in una logica, anche qui ci siamo inventati quest'anno un acronimo, IoTility, ovvero la utility basata sulle tecnologie dell'IoT, di cui ci siamo fatti interpreti e spinti applicatori non solo negli ultimi 2 anni, ma anche nell'arco del piano. Dicevo, faccio un breve scorso sul tema dell'idrogeno, sul come lo interpretiamo. È chiaro che aggiungo alcune mie considerazioni a un dibattito già molto vivo e vivace su questa tematica. Io dico solo, lo facciamo con la consapevolezza che stiamo ragionando su un orizzonte di medio-lungo termine, che stiamo ragionando all'interno di una prospettiva che in termini allargati è quella dei green gas. L'idrogeno è un green gas se generato in un certo modo, così come lo è il biometano, per noi sono parte della stessa strategia, ed ha diverse angolature, soprattutto per una utility come noi, con le caratteristiche di cui disponiamo. Come vedete a pagina 8, noi abbiamo suddiviso le nostre attività, il nostro focus sull'opportunità idrogeno in diversi ambiti. Direi quello regolatorio, dobbiamo avere tutti chiarezza che esiste ancora un percorso piuttosto articolato che va realizzato per rendere l'idrogeno utilizzabile all'interno dei sistemi che oggi gestiscono i gas alternativi. Tutte le tematiche sul come gestire il metering, il third party access, come gestiamo gli standard di qualità dell'idrogeno da immettere nelle reti, tutte tematiche che necessiteranno nei prossimi mesi, nei prossimi anni, di essere progressivamente chiarite e costruite in modo tale da creare un contesto nel quale questo tipo di opportunità possa essere efficacemente sfruttato e realizzato. Dopodiché veniamo invece più ai temi di business. È chiaro che per un'impresa come la nostra, che ha più di 1,5 miliardi di capitale investito sulle reti gas e altre, ovviamente un altro 0,5 miliardo quasi su attività collegate alla cogenerazione per i sistemi di teleriscaldamento e così via, diventa importante salvaguardare questo patrimonio e renderlo compatibile con la gestione del cosiddetto blended hydrogen gas. Questo tipo di asset readiness, come l'abbiamo definita, richiede di fare ancora delle sperimentazioni, ma richiede anche di focalizzare quelli che sono gli ambiti più delicati o gli ambiti di sperimentazione, di verifica che ci consentano di essere pronti un giorno prima del momento in cui concretamente ci sarà un'opportunità di questo tipo su scala nationwide. Adesso vi risparmio tutti i dettagli, ma poi se qualcuno di voi è curioso glieli posso anche fornire. Il secondo asse invece è quello di trasformare questa in un'opportunità, quindi sfruttare quelle che sono alcune caratteristiche dei nostri asset per cogliere appunto un'opportunità in termini di produzione o di utilizzo dell'idrogeno come sistema di stoccaggio. Il Green Power to Gas ha esattamente questo tipo di finalità, è un progetto che stiamo, diciamo, portando avanti all'interno di un nostro sito produttivo e che ha l'obiettivo di trasformare gas, produzioni elettriche in eccedenza, rinnovabili, in idrogeno o eventualmente in syngas, in CH4, quindi gas naturale green da utilizzare nelle nostre reti e quindi anche da poter stoccare. Piuttosto che il waste to hydrogen, ovvero l'utilizzo di quella componente di energia rinnovabile non più incentivata prodotta dai nostri termovalorizzatori per realizzare a quel punto del green hydrogen da utilizzare all'interno di specifiche produzioni. In questo senso stiamo definendo un protocollo con un operatore internazionale del settore petrolchimico. Per poi passare alle business solutions, ovvero quali tipi di servizi, così come noi 15 anni fa avevamo avviato i servizi a valore aggiunto cogenerativi per i clienti industriali, riteniamo vi possono essere degli spazi in questo senso, identificando la filiera dell'idrogeno, quindi del green gas hydrogen, come una delle opportunità che complementerebbero il portafoglio dei servizi che già oggi abbiamo in essere. Così come le community solutions, questa è diciamo, un'etichetta che abbiamo voluto dare a quelle che sono le soluzioni che interessano, ad esempio, il trasporto pubblico locale, piuttosto che le fuel cells, piuttosto che i cosiddetti quartieri delle città carbon neutral. C'è poi ovviamente la parte tecnologica di R&D che riguarda il CO2 capture, perché ovviamente catturando la CO2 possiamo in qualche modo trovare le sorgenti, le molecole per la produzione dall'idrogeno al syngas, al CH4 verde, piuttosto che le tecnologie di idrolisi sulle quali non entro, ma che insomma sono abbastanza note e che costituiscono l'elemento fondamentale per un idrogeno competitivo. Ecco, questi sono, possiamo dire, i petali di una strategia sui quali stiamo lavorando. Alcune cose sono di più breve termine, alcune cose sono di più lungo termine, ma danno il senso della rotondità con cui stiamo guardando il tema, a cui stiamo guardando già da un bel po' di tempo, traendo vantaggio dal essere appunto multi utility, multi business presente con asset e mercati in settori nei quali questo tipo di opportunità può tradursi concretamente in un business. Dicevo prima di entrare nell'ambito delle singole aree che questo piano ci è venuto naturale con una grande sinergia o integrazione con le linee guida del Next Generation EU, andando ad analizzare e a classificare i 3 miliardi e 200 milioni di investimenti. Come vedete a pagina 9, più del 60% fittano perfettamente con il piano Digital Age, piuttosto che del piano del Green Deal, sia in termini di carbon neutrality sia in termini di resilienza. Lì dentro abbiamo trovato casa, ma questo non è stata una sorpresa per noi, essendo queste diciamo, questi framework di obiettivi assolutamente coerenti con gli obiettivi delle Nazioni Unite che abbiamo fatto nostri già 4 anni fa, e quindi era naturale che ci muovessimo e trovassimo ospitalità efficace all'interno del Next Generation EU. E lo stesso può dirsi per quanto riguarda la generazione di EBITDA, che come vedete va esattamente in quella direzione. Poi non vi tedio nel farvi il lungo elenco del come si costruiscono i 970 milioni della resilience, vi basti dire che lì dentro ci sono 560 milioni di investimenti nel ciclo idrico per il rinnovo delle reti, per l'estensione e l'integrazione delle reti idriche al fine di migliorare la resilienza sul servizio idrico, e potrei andare avanti con un lungo elenco di capitoli che sono assolutamente coerenti con gli indirizzi che ci arrivano dalla Comunità Europea e con quelli che sono peraltro contenuti nella bozza in discussione di recovery plan a livello nazionale. Vado a pagina 10 per entrare all'interno dei diversi business. Entriamo nel network, come dicevo, una crescita attesa di 52 milioni che verrà ovviamente soprattutto dall'acqua e dalla distribuzione del gas, più stabili distribuzione elettrica e district heating. Qui ci sono diversi capitoli sia a livello di efficienza, di resilienza, che trovate rappresentati al centro della slide. 2 miliardi e 100 milioni sono gli investimenti che ci aspettiamo di riversare all'interno di questo settore, di cui 1 miliardo nel water, che ci consentirà di incrementare la RAB di questo business di circa 320 milioni, portandola da 1 miliardo e mezzo a 1 miliardo e 900 milioni. 700 milioni, compresa una piccola componente sulle gare del gas, è anche attesa sulla distribuzione gas, dove ci attendiamo di passare da circa 1 miliardo e 100 di RAB a circa 1 miliardo 250 milioni. Con essi vanno sicuramente anche quegli obiettivi che abbiamo definito di riduzione del footprint, con le diverse iniziative sia sul riutilizzo dell'acqua, che lo scorso anno è stata pari al 4%, portandola al 9%, al fine di ridurre il water foot, la pressione sulle sorgenti idriche, così come la riduzione la progressiva evoluzione verso una produzione da fonti rinnovabili delle nostre fonti per il teleriscaldamento, così come il nostro impegno a ridurre il nostro water footprint di circa il 17% entro il 2024 rispetto a un 7% che abbiamo già conseguito nel 2020. All'interno di questi capitoli, mi piace ricordarlo, ci sono ben 25 milioni di efficienze all'interno del settore, che si estrinsecano anche in un miglioramento dell'efficienza per punto di fornitura gestito da ognuno dei nostri dipendenti di circa il 6%. Passando al mondo energy, qui la crescita è più importante, stiamo parlando di una crescita di circa 98 milioni, di cui una parte ovviamente è collegata alla variazione del perimetro a Skopjave, 30 milioni sono le sinergie, come vi ho detto, che confermiamo. Importante nella crescita organica è anche lo sviluppo dei servizi a valore aggiunto, che ci aspettiamo raggiungere i 13 milioni di euro nel 2024. Lo ricordo, quest'anno nel 2020 sfioreranno i 2-3 milioni, è un'importante crescita che va anche al di là di quelle che erano onestamente le nostre aspettative. Sul piano investimento, ve l'ho detto, sono circa 330 milioni per metà di sviluppo e per circa 160 di manutenzione, di maintenance. Mi piace ricordare anche qui tutto il percorso verso la carbon neutrality che intendiamo fare anche in attività di nudging verso i nostri clienti, quindi spingendoli progressivamente a un sempre maggiore utilizzo di fonti rinnovabili nei loro consumi elettrici di gas, ovviamente nel caso del gas con azioni di compensazione sulle emissioni di CO2. Qui abbiamo e ci attendiamo efficienze per circa 17 milioni di euro che si appoggiano sulle sinergie da 30 milioni e un indicatore tra tutti, mi piace citarvelo, il cost to serve che nel 2019 è stato pari a 26 euro per cliente, ci aspettiamo possa ridursi in termini nominali a 24 euro per cliente e mi sembra un risultato particolarmente significativo considerato diciamo quella che è la dinamica e il sempre maggiore evoluzione, incremento dell'intensità di contatto dei clienti con le società di supply. Dal punto di vista del waste, qui abbiamo una buona crescita organica che si accompagna, come dicevo, a un importante piano di investimenti che, come vedete, sfiora i 700 milioni, di cui oltre quasi 300 sono dedicati allo sviluppo. Qui abbiamo importanti programmi di rinnovo, stiamo rinnovando il nostro waste to energy per rifiuti industriali che è posizionato a Ravenna, stiamo rinnovando una delle linee del termovalorizzatore di Trieste, stiamo lavorando su altri progetti, un altro progetto che interessa un altro impianto di termovalorizzazione, abbiamo in programma il raddoppio della nostra produzione di biometano con due nuove unità, una posizionata in Emilia Romagna e l'altra nella regione Marche. E stiamo anche lavorando qui dal punto di vista dell'M&A nell'ulteriore percorso di consolidamento degli operatori nel settore dei rifiuti speciali, dei rifiuti industriali, dove è ancora presente una certa frammentazione e devo dire ci sono ancora degli interessanti operatori di nicchia che perfettamente si integrano con la nostra strategia che, come sapete, è sempre più orientata allo sviluppo del recupero della materia. Recupero della materia che ha come ultima componente significativa l'ulteriore ampliamento delle attività di Aliplast nel riciclo della materia plastica. Qui contiamo di incrementare dell'80% la capacità di questa unit, che quindi passerà dagli 80, circa 85 tonnellate del 2020 a circa 140-150 mila tonnellate nel 2024, in parte attraverso la realizzazione dell'impianto, il nuovo impianto che faremo con tecnologia Mayer Technimont a Modena per la selezione avanzata dei polimeri di plastiche rigide come polipropilene e HDPE, nonché a un ulteriore ampliamento della nostra integrazione downstream sulla produzione di prodotti finali. Non a caso, in questo caso qui, aumenteremo ulteriormente il nostro tasso di riciclo ben al di sopra di quelli che sono gli obiettivi che la Comunità Europea ha fissato per il 2030. Del tema waste to hydrogen ve ne ho già parlato, quindi da questo punto di vista non mi ripeto. Passo un attimo alla parte finanziaria, come in passato il cash flow operativo generato da questo piano industriale sarà in grado di coprire integralmente l'ambizioso piano di investimenti, nonché la politica di dividendi. L'unica variazione sull'indebitamento sarà collegata o collegabile alla crescita esterna. Tutto questo però a fronte di una crescita dell'EBITDA a 1.300.000.000 che sarà in grado di garantire una leva operativa di 2,8 per in uscita dal piano, lasciando come di consueto quella flessibilità sul balance sheet necessaria per perseguire eventuali ulteriori opportunità di crescita esterna. Da questo punto di vista ci aspettiamo che l'earning per share possa crescere con un CAGR dell'1,5% fino a 22 centesimi di euro per azione, il costo del debito lo proiettiamo in ulteriore diminuzione, ho già detto del 2,9% atteso per il 2021, che dovrebbe ulteriormente ridursi al 2,6%, in quanto nel 2024 abbiamo due rimborsi per circa complessivi 500 milioni di bond o finanziamenti che hanno un costo medio significativamente superiore a questi numeri, che quindi ci consentiranno di ridurre ulteriormente di uno 0,3, di 30 basis point il nostro costo medio, e così come il tax rate ce lo attendiamo a attestarsi stabilmente intorno a un 27%. Infine, per concludere, due o tre considerazioni. La prima chiude il cerchio, consentitemi la battuta, sulla creazione di valore condiviso. In questo caso ci aspettiamo che possa raggiungere il 50% dell'EBITDA complessivo, quindi raggiungere i 650 milioni. Qui trovate indicazione delle varie componenti che contribuiranno. Abbiamo anche provveduto a riallineare, cosa che facciamo, ci siamo dati l'obiettivo di fare ogni tre anni, quello che è il framework di riferimento per la costruzione e la misurazione del valore condiviso, che lo ricordo dallo scorso anno è certificato dalla società di revisione, in tre elementi, quello di perseguire la carbon neutrality, quello di rigenerare le risorse e chiudere il cerchio, e il terzo, quello di abilitare resilienza e innovazione. Dal punto di vista della redditività più o meno stabilizziamo quello che è il ritorno sull'equity e sul ROI, su valori che sono significativamente superiori a quello che è il nostro costo medio del capitale, mentre, come dicevo, e qui vado, mi avvicino alla chiusura, come dicevo, questo tipo di percorso si rispecchia su una proiezione di lungo termine che abbiamo definito al 2030 per non esagerare con la distanza, ma per avere un orizzonte decennale con cui confrontarci, cosa che abbiamo cominciato a fare, come dicevo, già dallo scorso anno, e che qui vedete rappresentate in alcune delle componenti più importanti. Parto dall'alto, quella crescita dell'80% sulla plastica riciclata, vogliamo traguardarla una crescita del 150% nel 2030, superare l'obiettivo del 75% di riciclo del packaging. Oggi siamo già arrivati al 72%, quindi per certi versi è anche un obiettivo alla portata prima ancora del 2030, ridurre, grazie agli investimenti che faremo nelle infrastrutture idriche, del 10% le perdite di rete, spingere ancora sul riutilizzo dell'acqua al fine di ottimizzare l'utilizzo di questa risorsa idrica, come fanno in alcuni paesi, in Texas, in California, a Singapore, la stessa goccia d'acqua viene riutilizzata 10 volte, solo in Italia può essere utilizzata una volta sola. E per quanto riguarda la riduzione del nostro water footprint, vogliamo ridurlo del 25%, credo che sia un obiettivo obbligato non solo per noi, ma per tutti i settori industriali e per tutti i singoli cittadini. Vogliamo ulteriormente raddoppiare la produzione di biometano entro il 2030 a 30 milioni di metri cubi, così come raddoppiare quello che è il nostro energy footprint, cioè la riduzione dell'intensità energetica nelle nostre attività, che peraltro è fatta al 100% utilizzando energia rinnovabile, ma che tuttavia libera risorse disponibili per altre attività. Ultimo, ma non ultimo, in alto a sinistra, l'obiettivo per la riduzione delle emissioni al 33%, sia scope 1 e 2 che scope 3, coerentemente con quanto definisce l'approccio Science Based Target, rispetto al quale faremo l'application per essere un'azienda committed a raggiungere gli obiettivi che consentono di stare well below 2 degrees rispetto agli obiettivi COP21 di Parigi. Detto tutto questo, quindi, ci sembra che questo piano industriale confermi i trend e gli indirizzi che ci siamo già dati nel corso degli ultimi 2 anni, ha una prospettiva visibile, credo credibile, delle proiezioni dei risultati, mostra un importante beneficio ancora una volta su diversi fronti, non ultimo, come dicevo, quello della frontiera dell'idrogeno, che dà valore all'approccio multi-utility che abbiamo e che abbiamo portato avanti negli ultimi 20 anni. Lo faremo con un impegnativo piano di investimenti, con un programma di crescita progressiva del dividendi per i nostri azionisti, che saliranno al 2024 a 12,5 euro cent per azione, a partire dai 10 euro cent che abbiamo pagato sull'esercizio 19 di quest'anno, quindi con un'importante crescita che comunque non va ad inficiare, così come il piano di investimenti a 3 miliardi e 200 milioni non va a inficiare la solidità dell'azienda, che rimane sempre e comunque non solo in linea con quelli che sono gli obiettivi di medio termine che ci siamo dati sulla struttura patrimoniale, ma anche con quegli spazi che in passato ci hanno consentito di cogliere opportunità importanti sul fronte della crescita esterna. Il tutto ci pare, con grande impegno, determinazione e coerenza rispetto a quelli che sono i trend diciamo ormai ineludibili del nostro decennio, rispetto sia alle tematiche del cambiamento climatico che di una gestione responsabile delle risorse. Io avrei finito e quindi vi lascio molto volentieri la parola per le vostre domande.
Qui l'operatrice Coruscol, cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti, buon anno. Avevo un po' di domande. La prima è, comparando queste business plan con il business plan precedente, c'è abbastanza continuità, no? Ma quando si guarda la composizione di questa crescita, dove c'è continuity, sulla parte si vede la crescita più spostata sul energy supply e il waste business, e un pochino meno con rispetto al piano precedente sul network business. Ha detto il CEO, ha spiegato un po' dei motivi, ma mi piacerebbe avere qualche dettaglio in più, perché la società vede con rispetto al piano precedente una crescita minore su tutto il business del network, dove comunque continua a essere un grande focus di investimenti. Questa è la prima domanda. La seconda domanda è con rispetto al supply business, a tutto l'energy supply business, che dovrebbe essere una fonte di crescita importante della società. Qual è l'assunzione che la società sta facendo dell'impatto del market liberalization nella dinamica diciamo per la società, in termini di espansione del client base, tanto in elettricità e anche in gas, e come in termini di profitability? Mi interessava sapere la dinamica che voi avete incluso nel vostro business plan. La terza domanda è collegata con ci sono stati un po' di auction sui servizi il servizio di salvaguardia, il default gas, il FUI, eccetera, eccetera. E mi piacerebbe, diciamo, sul servizio di salvaguardia c'è stato, ha vinto meno lotti di quello che era in precedenza, nel servizio di ultimo resource del gas è stato un pochino meglio. Piacerebbe sapere la dinamica in questi servizi che state assumendo nel vostro business plan. Un'altra domanda è con rispetto alla crescita del net income. Nella pagina 13 parlate dell'1,5% di crescita dell'IPS. La domanda per voi è il numero di azioni che state considerando nel 2024, ci potete fornire questo numero, e se è esattamente il mismo numero del 2019, perché la crescita nel bottom line è minore con rispetto alla crescita dell'EBITDA. E la ultima domanda è più di scenario, no? Mi interessava sapere il vostro view di queste recovery fund l'impatto reale che il recovery fund possa avere su una società come era. Ovviamente ogni Stato sta negoziando con la Commissione europea un'allocazione di risorse, è una società ovviamente molto solida, molto spostata su queste recovery fund. Mi piacerebbe capire qual è l'impatto vero del recovery fund sul vostro business model. E l'ultimissima domanda, ho visto anche una riduzione del contributo delle gare gas. Se ci potete fornire l'ultima view dell'impatto di queste, diciamo, della possibilità di un'accelerazione oppure no delle gare gas durante la durata del vostro business plan. Grazie.
Allora, vado con ordine rispetto alle domande che mi hai posto. Allora, sicuramente abbiamo un po' di riduzione, come hai evidenziato, nel contributo del mondo network, che nel piano precedente avevamo misurato in circa una settantina di milioni e in questo caso qui si riduce a 52. La ragione di questa riduzione sono da trovare in parte con la piena diciamo applicazione delle revisioni tariffarie della fine dell'anno scorso. Quando abbiamo presentato il piano a gennaio avevamo appena avuto la comunicazione, ne avevamo fatto una prima stima, in realtà la stima si è rivelata un po' più consistente di quello che era stato inizialmente ipotizzato, anche in ragione non tanto solo della revisione sul loud return o sugli OPEX riconosciuti, quanto anche sulla dinamica attesa sul fronte inflattivo. Oggi come oggi continuiamo a vedere uno scenario di inflazione prossima allo zero, se non addirittura negativa. Per i prossimi anni abbiamo fatto uno scenario più prudente del piano precedente e, come sai, se si riduce l'inflazione si riduce anche la redditività del business, perlomeno a livello di EBITDA. Questa è la prima componente che pesa, come ho detto, almeno una decina di milioni. Seconda componente, nel piano precedente non avevamo ancora rappresentato effetti delle gare relativi ad esempio al ciclo idrico. In questo caso l'abbiamo recepito avendo avuto questa, diciamo, prima indicazione di avendo nel 2020 completato la commissione, l'esame della gara di Rimini, e questo ovviamente, trattandosi di una gara che si vince offrendo uno sconto sui ricavi riconosciuti, si rifletterà con un impatto di circa 5 milioni l'anno, e questo è stato recepito all'interno del piano. Dopodiché, per andare a dettagli ancora più inferiori, ovviamente abbiamo anche l'effetto a cui facevo riferimento, cioè negli ultimi 4 anni abbiamo avuto una dinamica particolarmente importante di crescita sulle tariffe dell'acqua, che andavano a recuperare delle partite pregresse secondo quella che era l'applicazione del price del cap all'incremento tariffario. Ecco, questo recupero si è ormai esaurito e quindi la dinamica di crescita nel 2024 aggiunge molto poco rispetto agli anni precedenti. Sono più o meno queste, poi c'è l'effetto dei certificati bianchi che voi conoscete, che ovviamente si è un po' variato nell'ambito dei due scenari, e sono un po' questi gli elementi. Aggiungo ultimo ma non ultimo anche l'effetto della diciamo evoluzione che tu hai richiamato successivamente delle gare del gas, anche quello ovviamente ha avuto un piccolo effetto. Quindi questo spiega fondamentalmente la differenza sulla ventina di milioni di cui ho detto prima. Per quanto riguarda invece il mondo del supply, allora parto dalla seconda parte della domanda, che fa riferimento al tema della salvaguardia. In effetti nell'ultima gara della salvaguardia ci siamo aggiudicati un numero di lotti inferiore. Va detto che però poche settimane prima avevamo acquisito un numero di lotti molto superiore invece sui mercati di ultima istanza del mondo del gas, che si chiamano default e FUI. Questo fa sì che per il 2021 complessivamente il contributo dei mercati in ultima istanza sia intorno alla quarantina di milioni di euro, che era 35, che era un po' il numero che ci aspettavamo. Qual è la dinamica che ci aspettiamo per gli anni a venire? Certamente una dinamica di maggiore competizione, perché questa gara della salvaguardia è andata in un certo modo anche per effetto di una politica, diciamo, di pricing più aggressiva da parte di Enel. Questo ovviamente ha ridotto un po' la torta, e quindi nelle prossime gare ovviamente la torta a disposizione sarà un po' inferiore. In questo senso, in questo piano industriale abbiamo recepito una contrazione rispetto al 2019 di circa 20 milioni di euro. dal punto di vista della politica espansiva non intendiamo alzare il piede dell'acceleratore, ci siamo dati l'obiettivo di raggiungere i 4 milioni di clienti, questi 4 milioni di clienti recepiscono anche l'opportunità di prendere o di acquisire nel percorso di liberalizzazione della maggior tutela almeno meno 500 mila clienti. Non sapremo esattamente quanti sono, però ci sembra un numero ragionevolmente prudente, detto che organicamente vogliamo superare i 3 milioni e mezzo di clienti a cui si aggiungerebbe questa porzione. Come sta andando la dinamica? Certamente sul mercato stiamo assistendo a un po' più di competizione che determina un leggero incremento del churn rate, che resta per noi comunque sempre significativamente inferiore alla media, e tuttavia questo tipo di competizione ovviamente ci obbliga ad accelerare il percorso di acquisizione di nuovi clienti, ma devo dire che dal punto di vista dei margini non stiamo registrando delle variazioni significative rispetto a quelle che erano le ipotesi che avevamo fatto in passato. Quindi più dinamismo, ma senza importanti o significative erosioni dei margini che continuano a giustificare l'importante impegno che stiamo mettendo in questo mercato. Poi ovviamente ci sono degli elementi che si aggiungono, come dicevo, che ci stanno dando particolare soddisfazione, come la diffusione dei servizi a valore aggiunto, che vanno dalle cose più semplici che sono le assicurazioni contro i guasti all'interno delle abitazioni, alle soluzioni per la manutenzione delle caldaie o dei sistemi di riscaldamento, alla vendita delle apparecchiature HVAC, piuttosto che all'installazione del fotovoltaico, dove abbiamo deciso di fare un'acquisizione. Alla fine dello scorso anno abbiamo acquistato un operatore che opera sull'intero territorio nazionale, che si chiama Wallman, proprio in questo business. Dopodiché, c'era la domanda sul net income, quali sono il numero di azioni sottostanti il calcolo del net income. C'è una leggera crescita delle azioni collegate in parte, come di consueto, alle attività di M&A. Oggi noi abbiamo circa 1 miliardo 470 milioni di azioni outstanding, e in questo caso al netto ovviamente delle azioni proprie, in questo caso abbiamo fatto un conteggio su 1 miliardo 520 milioni di azioni, e questo è il numero sotteso, che quindi a parità di numero di azioni l'EPS sarebbe leggermente superiore ai 22 centesimi di cui vi ho dato indicazione. Che cos'è che incide? Beh, nella dinamica, rispetto alla dinamica dell'EPS o dell'EBIT, rispetto alla dinamica dell'EBITDA piuttosto che dell'EBIT, intanto sull'EBIT ovviamente si scaricano una parte degli effetti dei maggiori investimenti che facciamo, cioè una parte significativa della crescita è alimentata da questi maggiori investimenti, e quindi inevitabilmente abbiamo lì una serie di ammortamenti sui capex aggiuntivi. Dall'altro l'evoluzione dei mercati di ultima istanza ci fa venire meno alcuni proventi finanziari di cui beneficiavamo negli anni passati, e poi il tax rate, quest'anno contiamo di avere un risultato anche migliore del 27%, mentre per i prossimi anni ci aspettiamo una proiezione intorno al 27-27,5%, come vi ho detto. Poi c'era una domanda sull'impatto reale che ci aspettiamo dal Recovery Fund, ma io ribadisco un concetto che avevo già espresso in altre occasioni. Il Recovery Fund per noi può essere eventualmente un'opportunità per accelerare qualche investimento o per realizzare magari un investimento che non sarebbe economicamente oggi sostenibile. Tuttavia, dal punto di vista della redditività, io mi aspetto un contributo molto modesto, per non dire nullo, perché se io ricevo dei finanziamenti a fondo perduto, devo immaginare che il regolatore me li escluderà dalla remunerazione della RAB. Se ricevo dei finanziamenti a tassi particolarmente agevolati, mi riconoscerà una remunerazione in relazione al costo del capitale che conseguentemente ho avuto su quegli investimenti. Quindi onestamente, se la guardo dal punto di vista del P&L, non mi aspetto grandi benefici. Poi sicuramente il fatto di poter accelerare alcuni investimenti magari mi aiuta a rendere il sistema più resiliente, a diciamo completare alcune iniziative che migliorano, diciamo accelerano quel percorso di verso la carbon neutrality che abbiamo disegnato, ma sono più per noi, credo, un valore più intangible rispetto al mero P&L e il conto economico. Ecco, da questo punto di vista io ritrovo questo tipo di logica. Poi ovviamente, come dico, se ci saranno disponibili alcune risorse per fare investimenti anche superiori a quelli che abbiamo immaginato di autofinanziare noi, certamente accelereremo quel percorso di transizione a cui facevamo riferimento. C'è poi un effetto invece indiretto che può avere il Recovery Fund, che è quello collegato al rilancio dell'economia in generale, ed essendo noi un fornitore di servizi alle imprese, oltre che ai territori, ovviamente ci potremmo aspettare un contributo positivo dallo sviluppo dell'attività economica in generale. Ecco, questo tipo di ricaduta non lo abbiamo incorporato all'interno di questo piano industriale, essendo difficile da determinare in questo momento, ma è certamente un contributo che potrebbe derivarne. Rispetto alle gare del gas, voi sapete qual è il contesto, si stanno muovendo con estrema lentezza, abbiamo deciso di recepirne una parte all'interno del piano industriale, molto, molto spostata nella fase terminale della finestra di riferimento al 2024. Riteniamo che queste ritorneranno, cioè ci saranno su un orizzonte temporale più diluito, come peraltro abbiamo visto nel corso degli ultimi 2 anni. Noi siamo ancora in attesa dell'esito della gara a cui abbiamo partecipato a Udine e abbiamo così percezione che un paio di gare nel nostro territorio possano essere pubblicate nel corso del 2021, ma certamente un ritmo meno sostenuto di quello che immaginavamo nel passato, tant'è che l'impegno finanziario che abbiamo, come si dice, inserito all'interno di questo piano industriale si limita a circa 130 milioni, mentre il contributo che dovrebbe derivarne a livello di EBITDA è solo di qualche milione di euro. Penso di aver risposto a tutte le domande.
Sì, sì, assolutamente, grazie mille.
Spero anche in modo esaustivo.
Grazie.
La prossima domanda è di Enrico Bartoli di Stifel. Prego. Dottor Bartoli, prego, la scrivania è aperta.
Scusate, buonasera a tutti, avevo il mute. Qualche domanda anche da parte mia. Inizierei con il waste. Innanzitutto, se ci potete elaborare un po' sulla vostra view, sull'evoluzione relativa ai prezzi e ai volumi degli speciali nell'arco di piano. Poi avete dato qualche dettaglio sui progetti che contribuiranno ai 43 milioni di EBITDA di crescita organica, se potete anche qui darci un po' qualche dettaglio in più e una visione anche un po' sul timing di contributo dei nuovi progetti all'EBITDA di questa divisione. Poi una domanda riguardo all'energy, se potete dare qualche dettaglio sulle ipotesi in termini di evoluzione dei margini unitari sia nel gas sia nell'elettrico che assumete da qui al 24 e se ci potete dare il breakdown tra elettrico e gas dei 403 milioni di EBITDA che avete come target. Poi vedevo a pagina 17 che assumete un prezzo del PUN a 60 euro a megawattora al 2024, quindi mi incuriosiva sapere un po' quali sono le assunzioni sotto questo prezzo. Immagino ci sarà un contributo significativo da parte del prezzo della CO2, comunque se anche qui ci date la vostra view. E poi l'ultima, immagino che probabilmente avete delle discussioni con l'authority circa la nuova regolamentazione sul WACC delle attività regolate nel gas e elettricità dal 22, se ci fornite qualche dettaglio, quale può essere la vostra attesa. Grazie.
Allora, per quanto riguarda il waste, dal punto di vista dei prezzi abbiamo immaginato una sostanziale stabilizzazione sui risultati del 2020 che sono stati, come vi abbiamo avuto modo di dire nel commentare le trimestrali, in leggera crescita per alcune categorie di prodotti rispetto al 2019 e in altre categorie di prodotti sostanzialmente stabile sul 2019. Non vediamo, anche nell'analisi che abbiamo fatto nell'arco di questo piano, delle ragioni per una flessione che peraltro, come dicevo, non si è verificata neanche nel 2020, anche a fronte di una flessione di volumi che inevitabilmente c'è stata, come vi ho detto e come vi ho raccontato all'inizio. Questo per i prezzi. Sui volumi è ovvio che abbiamo scommesso su una ripresa dei volumi, ma non, come si dice, una scommessa azzardata, ecco, non mi veniva la parola. Abbiamo immaginato un recupero progressivo, così come non abbiamo fatto delle ipotesi che dicevo, come dicevo prima alla domanda di Xavier, su una crescita del GDP al 3% per quale conseguenza del Recovery Fund, ci siamo tenuti ovviamente su ipotesi molto più conservative. La stessa cosa si è riflessa ovviamente anche sui volumi, quindi abbiamo reso coerente la dinamica dei volumi in relazione all'aumentata capacità di cui disponiamo, che è fatta in parte di incremento sugli asset che vi dicevo, del riciclo della plastica, del biometano e dei waste to energy, piuttosto che di un paio di discariche al servizio dei rifiuti industriali che abbiamo in cantiere ormai da qualche tempo. Per quanto riguarda le tempistiche, vado per titoli principali: l'impianto di trattamento dei rifiuti industriali dovrebbe essere di nuovo in marcia con la nuovo rivampato Q4 2022, la linea rivampata del VTE dell'impianto VTE di Trieste inizio 22, mentre per quanto riguarda biometano 1 dovrebbe essere, tutti e due sono attesi oggi a inizio 22 in coerenza con la scadenza dei certificati degli incentivi prevista per la fine del 22. Mentre per quanto riguarda l'investimento, l'ampliamento sulla discarica, quello è già sulla fine di quest'anno. Questo mi sembrava sui progetti. Per quanto riguarda il supply, allora il breakdown tra energia elettrica e gas delle EBITDA del 2024, noi abbiamo che 209 milioni sono attribuiti ai margini gas della vendita gas, 150 ai margini sulla vendita elettrica, abbiamo circa 27 milioni sulla parte relativa alla cogenerazione e 13 sulla parte power generation, quindi praticamente per noi la componente MSD, in questo caso capacity market nel 2024, quindi in contrazione, come ho detto prima, di una ventina di milioni rispetto ai numeri che abbiamo registrato nel 19 e in parte nel 20. Per quanto riguarda poi invece la marginalità, come questi stessi numeri che ti ho rappresentato, non vede, e come dicevo prima Xavier, non abbiamo immaginato contrazioni significative, sempre un trend di erosione, ma in linea con quello degli anni precedenti. Perché 60 euro a megawattora come pool price? Guarda, su questo non abbiamo una nostra opinion. Per noi il prezzo del PUN è una variabile anche abbastanza marginale, perché in fondo ci valorizza solo e soltanto la componente di produzione di energia elettrica dai nostri termovalorizzatori, per il resto è un pass-through e conseguentemente non abbiamo e non ci dedichiamo a degli studi particolarmente approfonditi. Quello che facciamo è prendere le due o tre fonti più affidabili e su queste fare una specie di media in modo da avvicinarci allo scenario che riteniamo più plausibile. Prendiamo previsioni di REF, prendiamo le previsioni di un altro paio di fonti simili e cerchiamo di posizionarci nella posizione che ci sembra più likelihood. Per quanto riguarda il UACC sui settori regolati, onestamente la nostra view è che non ci debbano essere significativi cambiamenti, francamente non ne vedremmo le ragioni. Stiamo comunque facendo anche a livello associativo uno studio, ma in questo momento quello che vediamo è una sostanziale stabilità in linea con la logica che ormai qualche anno fa è stata introdotta già nel 2012-2013 dall'autorità al fine di dare la migliore visibilità alle imprese nei loro programmi di investimento.
Perfetto, grazie mille.
La prossima domanda è di Roberto Ranieri di Intesa San Paolo, prego.
Sì, buonasera a tutti. E buon anno innanzitutto. Dunque, alcune domande anch'io. La prima riguarda l'economia circolare. È chiaro che dalla presentazione che l'integrazione del business ha un valore per voi. Avete detto che questo valore comunque non si sviluppa nell'immediato o comunque non in questo piano. Mi chiedevo se comunque ci possono essere degli impatti positivi, cioè magari anche nella seconda parte del piano al 2024, se ci può essere lo sviluppo di alcune tecnologie di biogas o anche di idrogeno, partendo da waste e da purificazione dell'acqua o da altre fonti che possono avere un certo impatto, benché minimo, ma comunque visibile sui conti della società. Dico questo perché poi magari il mercato potrebbe anche, già quando le cose diventano un pochino visibili, allora potrebbe apprezzare e valorizzare anche questo nei prossimi anni. La seconda domanda è più di dettaglio sul Recovery Fund. Chiaro anche qui che l'accesso al Recovery Fund non ha un grande impatto sulla redditività. Mi chiedo se può essere l'accesso a questi fondi può avere un certo effetto positivo sul costo del debito sull'orizzonte di piano. Terza domanda, sul net income che cresce meno delle financials operativi, mi chiedo se l'incremento delle D&A è solo relativo a quelle delle Infrastrutture, se c'è un incremento legato a, anche alla digitalizzazione, che tra l'altro sono, credo siano anche tra quegli investimenti che il Recovery Fund potrebbe supportare, quindi digitalizzazione, e se questi quindi portando dentro un'aliquota di depreciation un pochino più elevata, poi in realtà una volta ammortizzati, non so se durante, se entro la fine l'orizzonte di piano, una volta ammortizzati, possono comunque portare a una crescita inferiore delle D&A nei prossimi anni. E sempre sulle D&A di digitalizzazione, se non sbaglio, ci dovrebbe essere anche un certo effetto fiscale. L'ammortamento fiscale anticipato diciamo un pagamento di tasse anticipate che poi vengono scontate dopo, e quindi se c'è un effetto fiscale sul tax rate questo già incluso, oppure se non pensate di, quindi se quel 27-27,5% include anche questo benefit fiscale. Ultima domanda sulle gare gas, tra quelle che dovrebbero partire o sono partite nel 2021, mi risulta ci sia anche la gara gas di Rimini, mi chiedo se voi parteciperete a questa gara, grazie mille.
Allora, provo a riprendere i diversi punti. Dal punto di vista dell'economia circolare, green gas, beyond 2024, voglio farvi un esempio per farvi capire quali sono le direttrici che potrebbero darci dei benefici importanti. Faccio l'esempio del waste to hydrogen. Noi abbiamo alcuni dei nostri inceneritori che sono vicini, prossimi a importanti siti petrolchimici industriali, raffinazione petrolchimica. È ovvio che io tra poco, nel corso dei prossimi 2 anni, andrò ad esaurire il contributo dei certificati verdi sull'energia rinnovabile. Quindi oggi quella componente di energia rinnovabile che è pari al 50% della produzione di un termovalorizzatore, oggi sarà in grado di valorizzarla soltanto al prezzo del PUN, cioè 60 euro a megawattora di cui dicevamo, più magari uno 0,4-0,5 di certificato d'origine. Ora, se io quell'energia elettrica la utilizzo avendo il grande pregio di essere un'energia elettrica costante 8.000 ore l'anno, a differenza delle altre, dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili che sono discontinue come l'eolico o il solare non programmabili, mentre quella lì è programmabile, mi consentirebbe di alimentare un'unità di idrolisi su 8.000 ore di funzionamento, quindi andando a produrre idrogeno potenzialmente a un costo molto ridotto, ma soprattutto andando a valorizzare molto meglio con un significativo premio l'energia elettrica che diversamente verrebbe valorizzata a 60 euro a megawattora. Questo naturalmente presuppone che io abbia poi un uso di idrogeno verde che sia ricercato e premiante, ma molte produzioni, a cominciare ad esempio da quelle dei fertilizzanti piuttosto che nell'ambito della raffinazione, che sono hydrogen intensive, hanno la necessità o l'opportunità di usare almeno una parte di idrogeno verde nei loro processi produttivi. Oggi sapete che l'idrogeno verde grigio è valorizzato circa 2,8 euro dollari al chilo, quindi rispetto al prezzo del PUN è una valorizzazione significativamente superiore. E questo è un modo di estrarre valore. Vi faccio l'altro esempio su cui stiamo lavorando, entrando un po' in dettaglio, ma che vi dà conto. All'interno del più grande impianto di depurazione di cui disponiamo, abbiamo ovviamente sviluppato i processi di biofermentazione dei fanghi che producono energia rinnovabile. Quell'energia rinnovabile io la posso utilizzare di nuovo su un piccolo impianto di idrolisi, producendo idrogeno, ma soprattutto riutilizzando la parte relativa all'ossigeno che deriva dalla scissione della molecola dell'acqua per il processo di ossidazione nell'ambito del trattamento delle acque. Non solo, ma il trattamento delle acque genera anche della CO2, questa CO2 io la posso prendere, combinare con l'idrogeno che mi deriva dalla produzione, dall'idrolisi dell'acqua e produrre del CH4 green. Ovviamente in questo modo qua sto ottenendo un'efficienza all'interno dello stesso sito industriale con il risultato poi di avere del CH4 verde da vendere e blended all'interno delle reti di distribuzione. Questo è un altro progetto, ovviamente oggi è un progetto sperimentale che deve trovare i suoi economics, ma che vi dà conto di proprio di una perfetta circolarità e di una perfetta integrazione all'interno di un'infrastruttura che mette insieme la parte distribuzione gas con la parte trattamento delle acque e con la parte del mondo del waste. Ecco, questi sono due esempi di progetti sui quali stiamo concretamente lavorando per trovare la possibile, come potremmo dire, economia, sostenibilità economica, che ovviamente necessiterà di una parte di incentivo, ma questo penso che sia abbastanza chiaro e qui stiamo aspettando di capire come il governo si orienterà su questa frontiera. Dal punto di vista del recovery fund, sì, certamente, potendo disporre di risorse a un tasso agevolato, questo può incidere e inciderà sul nostro costo medio del debito. Oggi però non sono in grado di dire quanto saranno queste risorse. In questo piano industriale abbiamo fatto con i nostri soldi, se poi ci saranno ovviamente sarà qualcosa che ci dà un aiuto. Sul fronte della digitalizzazione, come vi ho detto, intendiamo investire 560 milioni. Da cosa sono fatti questi 560 milioni, tanto per essere chiari? Per circa 160 milioni sono nuovi contatori elettronici, per quanto riguarda 160 milioni sono rinnovo delle piattaforme IT del gruppo, per quanto riguarda 40 milioni sono infrastrutture di telecomunicazione di copertura dei segnali, 38 milioni sono sulla digitalizzazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti, 8 milioni sono su soluzioni di cyber security. Ecco, questi sono i principali capitoli che fanno i 560 milioni. È ovvio, giustamente, come dicevi tu, queste tipologie di investimenti hanno aliquote di ammortamento certamente inferiori ai 30 anni delle reti del gas e quindi in qualche modo è una porzione di investimenti che va a incidere maggiormente sui DNA. Gara di Rimini la stiamo guardando anche perché ci sono alcune caratteristiche della gara che obiettivamente ci lasciano un po' perplessi, però abbiamo appena cominciato ad approfondire. In termini generali non è una gara che abbiamo inserito all'interno del nostro piano industriale, ma certamente ci interessa guardarla con attenzione, soprattutto per quelle che sono le condizioni del bando che sono state inserite, che ancora una volta si prendono delle obiettive libertà rispetto a quello che è il decreto 226.
Scusa Stefano, posso fare un follow up? Riguardo sempre agli investimenti di digitalizzazione, c'è un beneficio fiscale, c'è un certo tipo di tassazione per cui posso tenere basso il tax rate al 27% oppure magari con un effetto più positivo, o è una leva che non avete incluso nel business plan?
Sì, come si dice, abbiamo considerato che il governo proroghi gli incentivi attuali Industria 4.0, il problema è che su una dimensione di investimenti di questa magnitudo qui, essendoci un cap alla fruibilità di questo beneficio, andiamo ben oltre il cap, quindi non riusciamo, a meno che il governo non decida che le politiche, diciamo la policy sull'industria 4.0 sia strategica per il paese e quindi vada o a innalzare il cap o addirittura a rimuoverlo. In quel caso potremmo vedere un beneficio sul tax rate.
Grazie mille, utilissimo.
La prossima domanda è di Emanuele Oggioni di Banca Akros. Prego.
Buonasera a tutti e grazie per la presentazione. Io ho un paio di domande. La prima riguarda una diciamo follow-up sempre sulla parte networks, in particolare nel water, in quanto effettivamente anch'io ho notato una fonte di investimenti per questa parte poi di oltre 1,1 billion, di circa 1,1 billion euro, miliardi di euro. Una crescita organica del water diciamo molto bassa fino al 2024 e comunque inferiore praticamente invariata rispetto al target del 2023. Allora, in parte era stato spiegato forse anche con il discorso della gara di Rimini che ha una profittabilità inferiore, però diciamo mi stupisce vedere comunque in 5 anni una crescita diciamo pochi di 6 milioni di euro all'anno organica a fronte di 1,1 billion di investimenti cumulati. Ecco, quindi volevo capire meglio se quanto siete stati prudenziali su questo o quali altri motivi ci sono che non sono stati chiariti, diciamo. E un discorso anche analogo, seppure pesi di meno, è sulla distribuzione elettrica, perché qui avete addirittura un leggero calo a fronte di oltre 200 milioni di capex cumulati. E questo per quanto riguarda il primo gruppo di domande. La seconda invece è riferita alle acquisizioni. Volevo capire meglio, da un lato, il business che ritenete più interessanti per dove vi focalizzate come acquisizioni, e dall'altro lato anche visto che voi avete fornito questi 150 milioni di euro di capex, che immagino siano fondamentalmente la parte equity, e quindi quanto è invece il corrispondente valore di enterprise value che stimate per questa parte diciamo di acquisizione. Grazie.
Ok, allora per quanto riguarda la parte network, water e come si chiama elettrico, come ho detto la parte water ha avuto una dinamica di crescita molto importante fino al 2019, lo ricordo che negli anni tra il 2016 e il 2019 la redditività del business è cresciuta di 15 milioni l'anno, no? Quindi 45 milioni in 3 anni, lì avevamo importanti recuperi tariffari da fare e li abbiamo portati a casa, adesso questi si sono sostanzialmente esauriti. All'interno del business, come vi ho detto, recepiamo anche l'effetto della gara di Rimini che ci dà grandissima visibilità, perché adesso avremo, quando sarà definitivamente assegnata una concessione per 20 anni, 19 anni, all'inizio 2023-2024 paghiamo lo sconto che abbiamo offerto che vale circa 5 milioni, che quindi capite che in qualche modo incide in modo rilevante all'interno di questi numeri. E poi abbiamo anche fatto delle ipotesi più prudenti dal punto di vista delle premialità, della qualità tecnica e commerciale, perché ovviamente, come sapete, il meccanismo è un meccanismo a rincorsa, nel senso che quanto tu fai bene, poi gli anni successivi ti si alza l'asticella e quindi se all'inizio puoi avere un beneficio più importante, negli anni successivi tende ad asciugarsi, che è esattamente lo stesso fenomeno che registriamo all'interno del business elettrico. È vero che investiremo 200 milioni, di cui una parte consistente sono sul rinnovo dei meter 2G, ma è anche vero che le premialità sulla continuità del servizio tendono ad assottigliarsi di anno in anno, in quanto c'è questo meccanismo di resetting sulla tua performance degli anni precedenti, e questo purtroppo in qualche modo va a limitare la redditività che si può ottenere dal business, ovviamente ragionando in questo caso a perimetro costante, quindi non abbiamo significative variazioni del perimetro come magari invece può accadere in altre attività. Per quanto riguarda invece l'M&A ha sempre le medesime priorità, noi abbiamo ancora qualche spazio di consolidamento territoriale su cui stiamo guardando e attivamente cercando di operare. Il focus principale sono il mondo dell'ambiente, in particolare nel settore dei rifiuti industriali o del riciclo. Su questo, in questo momento, stiamo guardando, come vi ho detto, a 2-3 opportunità, sono anche abbastanza avanzate nelle loro conversazioni, e continuerà questo ad essere il focus principale sul quale siamo concentrati. Poi il mercato del supply per noi è sempre stato un'area di consolidamento sempre molto mirata territorialmente. La frammentazione nel mercato è ancora elevata, come sapete ci sono 400 operatori e riteniamo che vi possa ancora essere qualche opportunità in quel segmento. È ovvio che questo determina una composizione diversa dal punto di vista dell'impegno finanziario. Nei casi delle imprese sono cash, pagamenti cash, a questo fanno riferimento la porzione degli investimenti che avete visto lì rappresentati, mentre per quanto riguarda le opzioni territoriali, che in questo momento le quali stiamo guardando sono un paio, in quel caso lì invece si connotano spesso con un'operazione cash and share. Quindi complessivamente il CIN, se vogliamo chiamarlo così, che abbiamo preso in considerazione in questo tipo di operazioni è di circa 400 milioni, a fronte degli 80 milioni di EBITDA che abbiamo conteggiato. Quindi parliamo di un multiplo che a seconda dei business varia tra 5 e 6 volte.
Grazie, chiarissimo.
La prossima domanda è un follow-up di Roberto Ranieri di Intesa San Paolo. Prego.
Sì, grazie ancora. Un paio di domande direi veloci. La prima è sulla gestione del capitale circolante, su cui pensate di fare delle ottimizzazioni. Mi chiedo se queste le ottimizzazioni fatte al momento sono sufficienti, diciamo hanno esaurito un po' gli spazi di manovra, oppure se comunque rimaniamo su un terreno di cautela in termini di capitale circolante, e quindi ci può essere anche un upside per ulteriori riduzioni negli anni prossimi. La seconda domanda è sull'energy. Dalla presentazione ci sono 30 milioni di sinergie. Ora suppongo che la maggior parte delle sinergie siano quelle relative all'acquisizione con Ascopiave, quindi le proposte commerciali di Dual Fuel ai clienti acquisiti da Ascopiave. La mia domanda è: quante di queste sinergie sono state fatte fino adesso, sinergie di ricavi più che sinergie di costi, quindi quante di queste sono state fatte e quale può essere la progressione almeno per il 2021-2022 e quali acquisizioni di clienti, di clienti solo gas acquisiti con Ascopiave poi voi avete messo a target come clienti che diventeranno anche clienti di elettrico. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda il working capital, come vedi nel piano industriale, nella pagina 13 del cash flow, rispetto al risultato del 2019 ci aspettiamo un impegno di working capital working capital e provisions per circa 400 milioni. Di questo ce n'è una quota parte collegata al capitale circolante. La quota strettamente collegata al capitale circolante, mi sembra di ricordare, ma lo controllo al volo, mi sembra un paio di 200 milioni, una cosa del genere. Sì, esatto, circa 200 milioni. Quindi abbiamo una quota parte di provision per 200 milioni e 200 milioni di capitale circolante. Perché immaginiamo un impegno di maggiore di capitale circolante rispetto al 2019? Perché ovviamente allargando la base clienti da 3 milioni e 300 mila clienti a 4 milioni di clienti, allargando il business del waste, inevitabilmente avremo un pochino più di di capitale circolante da gestire. Non avremo effetti, non ci aspettiamo effetti sui termini, sui debiti, in quanto siamo già arrivati a regime nei termini di pagamento, 60 giorni in generale, 30 giorni per tutti i clienti del business, in linea con quelle che sono le disposizioni normative. Quindi è più che altro un allargamento sul fronte delle top line. È ottimizzabile. Ti rispondo così, tutti gli anni abbiamo fatto un po' meglio di quello che ci davamo come obiettivo, secondo me questi 200 milioni un po' potranno essere ottimizzati, adesso ovviamente entriamo nella parte di più valutazioni un po' più soggettive, la meccanica ci dice questo numero qua. Dopodiché abbiamo visto che ogni anno, se riusciremo a recuperare ancora 10-15 basis point sull'unpaid ratio, è chiaro che portiamo a casa qualche decina di milioni di euro, questo è fuori di dubbio, oppure se riusciremo a spuntare 30 giorni in più sui termini di pagamento di una commodity, è chiaro che questo ci inciderà positivamente, oppure se troveremo la modalità di ottimizzare ulteriormente nel mix tra gestione interna e gestione esterna degli approvvigionamenti, del sourcing del gas, è ovvio che questo ci darà, può darci qualche beneficio sul valore di stoccaggio del gas di fine anno. Direi che però, insomma, possono essere ottimizzazioni di alcune decine di milioni di euro. Per quanto riguarda quante sinergie abbiamo fatto dei 30 milioni sull'operazione a Scopiave, alla fine del 2020, lì top line e non costi, direi un numero compreso fra 8 e 10 milioni, quindi probabilmente circa un terzo dell'obiettivo che ci eravamo dati. Quanto siamo riusciti a incrementare il cross-selling, se questa ho capito essere la domanda, sui clienti gas con la offerta elettrica, onestamente è un numero che in questo momento non ho, ma mi riprometto di fartelo avere in sede di consuntivazione dei risultati di fine anno. Certamente il potenziale è importante, è stato una delle determinanti che ci ha spinto, abbiamo una customer base di 600.000 clienti gas che aveva un dual fuel su poco più di 100.000 di questi clienti, quindi il potenziale è ancora lì ed è nostro obiettivo andare a coglierlo. Ovviamente non riusciremo ad arrivare al 100%, ma contiamo di arrivare a quel 30-40% che abbiamo sulla nostra customer base.
E questo, scusami Stefano se ti interrompo, questo 30-40% quindi è quello che voi avete preso come assunzione per il business plan, per questi 30 fanno pratica, danno come risultato questi 30 milioni di euro di sinergia.
Esattamente, però tieni conto che questi 30 milioni di euro di sinergia non sono solo e soltanto fatti dalla crescita dei clienti elettrici, okay. No? Ma okay. C'è ad esempio l'estensione su quel territorio dei servizi a valore aggiunto. È ovvio che l'anno scorso noi ci eravamo dati un obiettivo di 5-6 milioni di EBITDA sui VAS, adesso l'abbiamo alzato a 13 milioni, questa differenza di 8 milioni è in parte dettata dalla migliore penetrazione e dal maggior successo che stiamo riscontrando sul nostro perimetro tradizionale, ma anche da dalla trasposizione di questa migliore performance anche all'interno della customer base di Ascopiave. Questo è una componente, poi ce ne sono anche altre, ecco, non è soltanto la marginalità aggiuntiva collegata al cross-selling del cliente gas, okay. Del cliente elettrico, scusami.
Grazie mille. Okay.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. Per ulteriori domande digitate asterisco seguito da 1. Dottor Tommasi Di Vignano, chiedo scusa, c'è un follow up di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, scusate, due domande con rispetto alla politica del dividendo.
Abbiamo visto che avete esteso il visibility sul dividendo un anno in più. Mi piaceva capire la logica dietro queste dividend policy, se potete dare qualche dettaglio sulla discussione oppure no con gli azionisti sul dividend policy e il rationale behind. E la logica là mi interessava molto. E dopo, tornando al discorso della cash flow generation and working capital absorption, volevo avere un update di quello che state vedendo in questo momento sul mercato e se c'è qualche motivo di preoccupazione, lo dico perché ovviamente la terza ondata del Covid sembra un pochino più forte di quello che tutti avremmo voluto, la situazione economica è quella che è e se voi vedete il bisogno di magari essere un pochino più incisivi in tutto quello che è il provision for bad debt o se ritenete che in questo momento la situazione di billing e la gestione di tutta la crisi per la società vi lascia relativamente tranquilli.
Rispondo alla seconda domanda innanzitutto. Come ho avuto modo di dire, il consuntivo che abbiamo registrato a fine dell'anno ci ha determinato un miglioramento della percentuale di incasso di crediti alla scadenza dell'1%, ovvero siamo passati da una percentuale che nel 2019 era pari a, adesso te lo dico, al 64% medio a un 65,5%. Questo è ciò che abbiamo visto. Nelle ultime tre settimane dell'anno abbiamo avuto un miglioramento delle percentuali di incasso di 2 punti e mezzo rispetto all'anno precedente. Quindi, se devo risponderti sul come sta andando come sta andando il credit management in queste settimane, dati aggiornati alla settimana del calendar 52, ci dice che non c'è una flessione sui crediti. Abbiamo avuto, come vi ho detto, una leggera crescita nelle richieste di rateizzazioni da parte delle imprese in una dimensione di pari a circa il 17%, quindi stiamo parlando di qualche decina di milioni di euro di richieste di rateizzazione in più. Se poi vado a guardare l'unpaid ratio, vedo che quello che era l'unpaid pre-Covid, che era per la parte retail intorno all'1%, appena sotto l'1%, è cresciuto all'1,1%, okay? Le partite IVA dallo 0,80 all'1%, quindi stiamo parlando veramente di variazioni molto piccole. Ovvio che io con questo sto dando i nostri numeri, che sono anche figli, come abbiamo avuto più volte modo di dire, di una azione molto attiva e reattiva che abbiamo avuto fin dall'inizio, per cui questi parametri li stiamo monitorando settimana per settimana, da metà febbraio in avanti, e quindi abbiamo avuto un polso della situazione. Quindi dal punto di vista dell'andamento del working capital, ripeto, alla fine del dicembre, quindi mi mancano i dati della prima settimana di gennaio, ma non credo che siano rilevanti, non abbiamo registrato flessioni significative. Dal punto di vista dell'attività industriale, come vi ho detto, dicembre ha avuto una leggera ripresa sul fronte dei consumi elettrici dell'ordine del 3% e del 2% sulla produzione dei rifiuti urbani e del 3-4% sulla domanda di materie plastiche da riciclare, tanto per usare tre parametri industriali di riferimento. Quindi oggi come oggi direi che questa terza ondata di cui si sta parlando non ha ancora avuto riflessi. Per quanto riguarda la proiezione a livello di piano industriale, è chiaro che noi ci siamo posizionati su una stabilizzazione di questi risultati negli anni a venire.
Per quello che riguarda la prima domanda, francamente non so, non capisco che ci sia una sorpresa, nel senso che è una linea di crescita che è proporzionata ovviamente all'andamento complessivo degli economics della società, che stiamo mantenendo da almeno 5-6 anni e che quindi non dovrebbe costituire elemento di sorpresa, se non per il fatto che anche negli anni più complessi, come certamente è stato quello scorso, soprattutto nella prima parte, ma certamente in termini di situazione sanitaria anche questo secondo anno, avrebbero magari potuto motivare qualche punto di domanda sulla possibilità di mantenere pienamente il nostro impegno. Non abbiamo ritenuto di fare così perché c'era lo spazio per farlo, ma soprattutto in una piena, diciamo, linea di trasparenza rispetto all'impegno che era stato preso.
Grazie mille.
Io, già che ho l'occasione di salutarvi, lo farei molto volentieri se non ci sono più domande, e quindi spero che ci sentiremo presto, augurandomi che quello che abbiamo raccontato con la bravura di Stefano sia stato soddisfacente rispetto alle vostre attese. Grazie.